era così poco gradito l'incarico alla Corte Suprema che spesso la gente preferiva uscire dopo pochi anni e andare a fare l'ambasciatore, per esempio, che era molto più credibile. Invece oggi si è stabilizzato questo sistema per cui la nomina presidenziale è una nomina interamente politica, fortemente politica spesso, ma che ha dei risultati che si proiettano nel tempo. Questo ha fatto sì che la Corte Suprema abbia avuto delle stagioni molto diverse. Stagioni in cui, per esempio, Roosevelt nel New Deal è riuscito a cambiare tutta la composizione della Corte e ha creato una Corte Suprema molto progressista. Questa Corte Suprema molto progressista è sopravvissuta a Roosevelt e anzi è stato l'elemento che ha un po' temperato la grande strazzata maccartista nel dopoguerra, per cui quando c'è stato un governo molto spostato a destra si è trovato di fronte una Corte molto spostata a sinistra. Attualmente, dopo Reagan, Bush padre e Bush figlio, speriamo che siano finiti Bush, o che i nipoti siano meglio, e c'è stata una strazzata molto a destra della Corte, perché la Corte è molto cambiata di composizione, ma a parte che questo ha significato aspettare che i giudici decidessero di andarsene fuori dai piedi, morire o dare dimissioni, è stato un processo piuttosto lento. Se Bush perde, Bush sparisce, ma se la prossima elezione americana riportano al potere dei democratici, i democratici si troveranno di fronte una corte tutta tagliata sulle idee più conservative del sistema repubblicano. Perché capite come le cose sono, si bilanciano, cioè i ritmi del cambiamento del governo, della politica sono così, e i ritmi di cambiamento della Corte sono molto più lenti, per cui raramente le due cose coincidono. È comunque un sistema che in qualche modo sopravvive felicemente, ma è un sistema molto americano. In Europa i sistemi sono del tutto diversi. Possiamo distinguere due situazioni. Paesi federali. E paesi centralizzati. Qui. Tipico esempio è la Germania, ma anche il Belgio. La Corte Suprema, la Corte Costituzionale è nominata per metà dal Bundestag e per metà dal Bundesrat. Cosa vuol dire? Che metà del giudice è composto dalla Camera, è eletta dalla Camera che rappresenta la nazione, e metà è eletta dal Bundesrat, che è il Consiglio federale, che è formato dai ministri dei Länder, delle regioni. Come dire, in Germania la prima funzione della Corte Costituzionale è legata alla struttura federale. Struttura federale significa che il primo compito della Corte Costituzionale è arbitrare i conflitti tra Stato federale e Stati membri, i Länder. E questa è una tipica origine federale della Corte Costituzionale. Poi sono eletti con maggioranze rinforzate e così via. Nei paesi centralizzati come il nostro, questo sistema non può essere. È uno degli indici di mancanza di una struttura federale in Italia. Da noi invece la Corte Costituzionale è composta in una maniera molto attenta e a mio avviso anche molto saggia. Direi che nel panorama delle corti, infatti è anche abbastanza imitata, è una delle più intelligenti delle formule. Da noi la Corte Costituzionale è composta da 15 membri, che sono 5 di derivazione delle magistrature. Cinque di derivazione parlamentare e 5 di derivazione Presidente della Repubblica. Per cui la composizione è una composizione differenziata. Tutti hanno però gli stessi requisiti. Da noi i giudici devono essere dei giuristi, come dire, con esperienze, per cui possono diventare giudici avvocati con più di 20 anni di professione, professori ordinari in materie giuridiche, giudici delle giurisdizioni superiori. Per cui tutte persone che hanno una qualificazione giuridica, ma anche una professionalità giuridica di primo livello. E questa è una caratteristica che deve avere chiunque sia eletto alla Corte Costituzionale. Sarà la Corte Costituzionale stessa a verificare i titoli. Purtroppo li verifica male. I 5 della magistratura sono eletti dalle supreme magistrature, per cui sono 3 eletti dalla Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti. Queste sono le 3 supreme magistrature e ognuna elegge un proprio membro in sostanza, per cui la Cassazione manda un giudice di Cassazione, la Corte dei Conti un giudice della Corte dei Conti, il Consiglio di Stato un giudice del Consiglio di Stato. Diciamo, questo è l'elemento di collegamento professionale tra la Corte Costituzionale e il suo principale cliente. Mi sottolineo in termini un po' brutali questo aspetto. La Corte Costituzionale vive e opera se e soltanto se i giudici la investono di questioni. Poi c'è anche un contenzioso Stato-Regione, ma quello non è la parte centrale, basta vedere la composizione. Per cui il Costituente ha avuto in mente soprattutto questo problema, come portare dentro nella Corte Costituzionale una componente di giudici che parlasse lo stesso linguaggio dei giudici che devono rivolgersi alla Corte Costituzionale. Se domani i giudici italiani decidessero che la Corte Costituzionale gli ha rotto delle scatole e non convince la sua giurisprudenza e smettessero di mandare questioni alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale si bloccherebbe. E c'è anche il rischio che succeda una cosa del genere. Perché i giudici vanno dalla Corte Costituzionale? Lo vedremo con particolare cura questo problema, ma è bene che lo capiate subito. Il giudice va alla Corte Costituzionale per liberarsi dell'articolo 101 secondo comma. Il giudice è soggetto soltanto alla legge. Se il giudice deve applicare una legge che gli sembra illegittima, si deve paralizzare, perché se applicasse la legge vorrebbe dire che dichiarerebbe la Costituzione non essere un atto normativo, sta disapplicando la Costituzione. Se invece applicasse la Costituzione e disapplicasse la legge, violerebbe l'articolo 101 secondo comma. Il giudice è soggetto alla legge. Per cui il sistema prevede che la garanzia della rigidità della Costituzione scatti ogni volta che il giudice si trova in conflitto, di fronte a un conflitto tra la norma costituzionale e una legge. Ed è un conflitto che lui non può risolvere, ma non può neanche ignorare, perché se ignorasse e procedesse in una via o nell'altra, violerebbe o la rigidità della Costituzione o il suo vincolo alla legge ordinaria. Per cui si deve bloccare e porre la questione alla Corte Costituzionale. E questo è diventato uno strumento fondamentale per l'operatività dei tribunali italiani. Tanto è vero che ogni giorno vengono sollevate questioni, perché le questioni di contrasto tra Costituzione e legge ordinaria si moltiplicano quanto sono i casi, ce ne sono di continuo, ne vedremo a iosa esempi. Quindi, da un lato c'è una rappresentanza dei magistrati che chiedono l'annullamento della legge, dall'altra c'è una rappresentanza nominata da chi le leggi le fa, il Parlamento. Il Parlamento in seduta comune è una delle poche funzioni deputate al Parlamento in seduta comune. Qui non ci sono regole precise su come il Parlamento scelga i giudici. Certe volte scelgono delle immondezze e certe volte scelgono dei giudici validissimi. Il problema è un problema di accordi politici, perché la maggioranza è una maggioranza rinforzata che serve per eleggere i giudici, e quindi la maggioranza politica non ce l'ha mai. Diciamo, per fare riferimento agli ultimi 10 anni, nel centrodestra, nel centrosinistra, mai avuto i voti per eleggere da solo un giudice della Corte. Deve sempre mettersi d'accordo con almeno una parte dell'opposizione. E questo ha creato un meccanismo per cui i giudici di nomina parlamentare sono eletti con molta fatica, in certi periodi no, in certi periodi sì, e sono eletti con un accordo per cui alcuni sono designati da un partito e altri sono designati da un altro, come tutte le cose parlamentari. Adesso, per esempio, il giudice Vaccarella ha dato le dimissioni, cosa disgustosa, devo dire la verità, che vi racconterò più in là. E lui era in quota centrodestra, anzi era Forza Italia, per cui il Parlamento, con una maggioranza cambiata, dovrebbe eleggere un giudice di quell'area e dovrebbero esserci degli accordi su chi nominare. E questi accordi in genere funzionano abbastanza bene, nel senso che portano a delle scelte abbastanza ragionevoli. Dipende dal punto di partenza, perché la volta che fu candidato Taormina o Previti, voi capite che questo vuol dire dichiarazione di guerra, come dire, adesso ti attacco con una proposta provocatoria e dopo trattiamo. E ogni volta diventa una questione che fa perdere mesi, mesi, mesi e anni, anni, anni. Ma devo dire, spesso con dei risultati molto positivi. Spesso, non sempre. La terza componente è nominata dal Presidente della Repubblica. Quando fu creato il meccanismo iniziale nel 1956 di nomina della Corte, il Presidente della Repubblica per legge li nominava per ultimo. E questo è saggezza, nel senso che è come se noi stessimo immaginando un organo arbitrale. L'arbitrato è una forma di giustizia privata, alternativa a quella pubblica, che si può scegliere per i contratti, no? Voi avete un contratto con molti dei contratti che voi firmate hanno una clausola arbitrale. Se voi siete in lite con la controparte, funziona così: ognuno dei due nomina un giudice e poi i due giudici di parte nominano il presidente, insieme fanno il collegio arbitrale. Vedete, qui abbiamo una componente nominata dalla magistratura che ricorre alla Corte per attaccare la legge, una componente nominata dal Parlamento, che la legge l'ha fatta, è come se fossero le due parti nel giudizio, la terza componente nominata dal Presidente della Repubblica, il quale tendenzialmente è quello che nomina la gente più in gamba lì dentro. Tendenzialmente, anche se non è tanto, insomma. Perché cerca di nominare i giudici scegliendo tra persone di una certa fama, da un netto distacco della politica, e spesso valutando anche le esigenze professionali. Cioè, una Corte Costituzionale non ci può non essere un processual penalista, per esempio, visto che buona parte delle cause degli ultimi decenni sono sul processo penale. Per cui avere uno specialista di quelle cose, uno specialista in materia tributaria o uno specialista in materia regionale serve. E se dalla Corte gli fanno presente che ci sarebbe una lacuna, il Presidente la può anche pensare di provvedere. Presidente della Repubblica è quello che ha nominato le uniche due donne comparse da Corte, sulla cui professionalità non esprimo giudizi. Presidente della Repubblica è anche quello che tende a evitare che la Corte abbia strane maggioranze, che per esempio ci sia una Corte tutta spostata dalla parte laica, una parte della Corte tutta spostata dalla parte cattolica. Per cui tende a fare delle nomine pensando al funzionamento della Corte. Nel complesso bisogna dire che queste 15 persone tendenzialmente si liberano delle loro origini, dovete pensare che lavorano parecchio e lavorano abbastanza segregati in un palazzo bellissimo, il palazzo della Consulta, di fronte al Quirinale c'è una terrazza dove si potrebbero fare delle feste fantastiche. Io lo dico sempre, ma loro preferiscono fare gli inutili pranzi noiosi. Il clima di questa corte, con poche persone che stanno là per 9 anni, per cui investono una bella parte della loro carriera, diciamo di fine carriera, nel lavoro della corte, è un clima di notevole coesione, per cui anche questo consente mediazioni su conflitti politici che ogni tanto anche ci sono, soprattutto quando c'è la turbolenza nel paese. Qualche volta questa turbolenza si fa sentire anche la Corte, anche perché certe volte alla Corte sono state nominate delle persone che dal punto di vista giuridico valgono zero, però hanno il telefonino per ricevere, e questo è lo scandalo di questi ultimi tempi. Ma insomma, diciamo che sono scandali e eccezioni, in genere è una Corte che ha conquistato il suo rispetto. Dopodiché vi darò la cattiva notizia che la lezione finisce qui, perché